Dura niente, il mio povero vecchio è questo. Una forma da mazzo.
Non mi fuori dal bagaglio.
Però no, magari dopo approfondisco perché non ce l'ho proprio.
Lo faccio io
per
te.
Ah, ok.
Se vuoi
farlo tu,
è qua.
Ma qua.
Però il primo lo faccio con il mio
Buonasera a tutti, diamo inizio al consiglio. Prima di fare l'appello, in realtà stasera dedichiamo un momento a ringraziare il professor Roberto Raimondi che conclude la carriera scolastica e nel nostro istituto comprensivo, in particolare nella scuola Andrea Valletti, quindi la scuola secondaria di primo grado, e darei la parola al sindaco e eventualmente anche, se vuol dire qualcosa per lui, Burreso o qualcun altro, ovviamente. Do la parola per lui.
Bene, grazie a tutti di essere qua, è un momento molto particolare perché rientriamo assieme, non siamo più neanche più abituati, abbiamo anche per la prima volta Serena Braglia presiede il consiglio. Per la prima volta abbiamo il nuovo consigliere Andrea Magnone qua con noi e come in questa occasione, come abbiamo sempre voluto fare in tutti i consigli in presenza, abbiamo voluto portare nel consiglio, per la prima volta tantissimi anni fa chiamavamo la società civile, di volta in volta rappresentata da persone appunto del nostro territorio. Oggi c'è qua con noi il professor Raimondi, è un ringraziamento che facciamo a nome di tutti i nostri cittadini, a nome dei nostri studenti e studentesse che sono state nella scuola Valletti, a nome degli insegnanti, suoi colleghi, ma in particolare di noi come comunità locale, perché appunto Raimondi è stato effettivamente un insegnante che ha lasciato un segno di entusiasmo e anche di originalità alla sua funzione educativa, non lasciandola mai nei perimetri degli orari, degli spazi, dell'organizzazione scolastica, ma andando sempre oltre questo perimetro. E quindi un ringraziamento che sentiamo forte, non sto a ricostruire la sua biografia perché semmai quello che ci vuole ricordare del suo lavoro ce lo ricorda lui ed è molto più bravo. Noi siamo molto carichi in questo ringraziamento, ce lo facciamo proprio con una gran forza perché effettivamente ci ha dato un contributo essenziale e lo ha dato nell'istituzione più generativa del nostro territorio che è la scuola. E quindi un doppio ringraziamento sia da professionista che da cittadino.
Vediamo se qualcun altro vuole intervenire.
Posso dire due parole?
Sì.
Dani, se togli la borsa. Ah, Robby, vieni qua. Facciamo sedere.
No, tranquillo. Io ringrazio chiaramente in questo
di questo regalo che mi fate, di questo riconoscimento, di questo dono, che come visto tra l'altro qualcuno che mi conosce bene, ho visto il messaggio che ha scritto Pierre, che sa che io speravo di andare via in maniera, diciamo, nascosta, quindi, però anche a scuola non ci sono riuscito. E, però ci tenevo a questo momento per fare un ringraziamento invece a voi e a questa comunità, a voi come rappresentanti di questa comunità. Io sono arrivato...
Questo? Proviamo ad arrivare. Proviamo.
Dicevo, io sono arrivato e non è così scontato arrivare da un'altra città, da Reggio in questo caso, e essere accolto come sono stato accolto in questa comunità e trovare questo desiderio di impegno che già era presente sul territorio. Ricordo, si va dietro di tanto, però ricordo il comitato antidroga in cui c'era Fiorella Ferrarini, in cui c'era Vincenzi, Francesco, in cui c'erano una serie di personaggi che già stavano lavorando attivamente su iniziative per il territorio e con cui abbiamo cominciato subito a lavorare. Abbiamo cominciato a mettere su una serie di attività, Danilo era il mio direttore allora, che era direttore del CEPA, e in quel momento è stato portato il CEPA a Monte Carlo, assessore era Giorgio Romani, in cui tutti quelli che erano, diciamo, le proposte che venivano portate avanti, che pazzamente o meno comunque venivano avanzate, erano comunque sempre, trovavano assolutamente un'accoglienza aperta. In tutti questi anni non ho mai ricevuto un no né dall'amministrazione né dalla comunità, anche quando dire sì voleva dire comunque anche un forte impegno, anche economico. Penso per esempio al laboratorio musicale, che è un laboratorio ministeriale ed è uno dei pochi, penso ancora, che siano rimasti funzionanti di tutti quelli che a suo tempo erano stati attivati e che ha richiesto da parte dell'amministrazione comunale un forte impegno per poter riuscire a realizzarlo, e quindi dal punto di vista dell'esborso economico sicuramente c'è stato questo grosso impegno. Ma questo è soltanto una delle situazioni, in realtà in tutte le varie situazioni io tutti questi anni ho sempre avuto la massima collaborazione. Quindi in realtà io mi sono divertito a questi ormai 43 anni, perché l'insegnamento, il fatto di stare con ragazzi, tanti sono qua, è un piacere per me vederli su questi banchi. E in tutti questi anni mi sono veramente divertito perché ho avuto il supporto di una comunità estremamente aperta al volontariato, aperta all'attenzione verso le esigenze di tutti, a partire dai ragazzi fino a tutte le varie parti della popolazione. Quindi in realtà sono io che ringrazio voi per avermi accolto in questo modo, per avermi fatto divertire per tutti questi anni e fare con piacere la mia professione, e che vi do atto di essere una comunità assolutamente, di essere rimasti in questo tempo una comunità assolutamente eccezionalmente accogliente e attenta a tutte le esigenze della scuola e anche fuori dalla scuola. Grazie a tutti.
Questo è il nostro piccolo riconoscimento di questo invito, questa targa che sintetizza in una frase la gratitudine per quello che hai appena raccontato. Insomma, credo che non sia solo una questione appunto biografica, personale di Raimondi, è anche proprio il luogo che hai contribuito ad animare, che oggi effettivamente possiamo dire che in questo momento qua la nostra scuola media gode anche di questo grosso investimento che hai fatto, perché è un momento felice della nostra scuola media, lo dobbiamo dire. Sono stati momenti più difficili dove cucire delle situazioni era più faticoso, oggi effettivamente c'è un gruppo di colleghi che sta dando molto di più del dovuto e che comunque è un valore che va a tutti, quindi anche proprio il contesto dove hai giocato le tue carte rende ancora più importante questa gratitudine, perché effettivamente investire nei contesti educativi oggi ha un significato assolutamente particolare.
Grazie.
Grazie. Continuiamo con l'appello. Borni Alberto.
Presente.
Braglia Serena, presente. Carpi Arianna.
Presente.
Bertani Pecorali Carmo. Presente. Tagliati Simone.
Presente.
Strozzi Serena. Presente. Campani Daniela.
Presente.
Magnone Andrea.
Presente.
Aleotti Federica. Diana Simone.
Presente.
Corradini Luca.
Presente.
Palli Luisa.
Presente.
Pioppi Corrado.
Assente.
Quadernari Marco.
Assente.
Balbi Luigi.
Presente.
Chiari Daniela.
Presente.
Cucurese Natale.
Presente.
Cominciamo con il primo punto all'ordine del giorno. L'interrogazione presentata dal capogruppo di Potrecastella Bene Comune, Natale Cucurrese, sulla situazione dell'ufficio postale di Cuglianello. Do la parola a Cucurrese per presentare l'interrogazione.
Grazie Presidente. Facendo seguito alla precedente interrogazione presentata lo scorso settembre in merito alla situazione dell'ufficio postale di Cuglianello, alla petizione presentata da circa 200 cittadini, alla quale si sollecita la riapertura dell'ufficio postale da tutte le mattine del lunedì al sabato e la dotazione di un postamat, così come per tutte le mattine era prima dell'emergenza Covid, visto che alla data odierna, lettera dei cittadini sottoscrittori, non risultano giunte notizie o risposte in merito alla petizione dell'amministrazione comunale, si chiede se Poste Italiane abbia comunicato all'amministrazione comunale novità nel merito della richiesta dei cittadini di riapertura dell'ufficio postale così come prima dell'emergenza Covid-19. Grazie.
Grazie, collega. Diamo la parola per rispondere al sindaco.
Grazie, consigliere Cucurrese. Il Comune ha provocatoriamente convocato il Consiglio Comunale, la direzione provinciale delle Poste. Questa cosa qua ovviamente non è avvenuta, ma ha consentito insomma di costruire un confronto, nel senso che abbiamo fatto una riunione a distanza circa 2 mesi e mezzo fa su questo tema, dove non abbiamo avuto una risposta concludente rispetto alle formazioni, ma abbiamo avuto semplicemente la conferma che l'ufficio verrà ripristinato, però nell'ambito delle dotazioni di personale che appunto Poste Italiane dovrà ripristinare, perché appunto fortemente ridotte complessivamente come organico durante la pandemia. L'unica risposta positiva che abbiamo avuto è stata questa, cioè quella di un impegno a ripristinare pieno il servizio, cosa che comunque non è ancora avvenuta. Nel frattempo abbiamo avuto altre 3 interlocuzioni, altre 3 comunicazioni anche formali da parte di Poste a seguito di nostre richieste. L'ultima cita appunto nel corso di quest'ultimo anno, è l'ultima comunicazione del 21 giugno. Nel corso di quest'ultimo anno sono state adottate misure di rimodulazione degli orari di apertura degli uffici postali per contrastare la pandemia da Covid-19, contemperando la preeminente esigenza di tutela della salute pubblica con quella di garantire ai cittadini l'erogazione di servizi essenziali. Nei prossimi mesi Poste Italiane si impegnerà a rivalutare tali interventi, attuare un progressivo ripristino dell'offerta, ad oggi considerata anche la fisiologica crescita della domanda di servizi imprevedibili, gli orari rimarranno i medesimi attualmente in vigore. Noi continueremo questo.
questo lavoro di pressione, assolutamente anche agli altri due comuni che ci hanno affiancato in questa operazione qua, infatti abbiamo avuto questa interlocuzione sia con il responsabile nazionale della direzione centrale delle relazioni istituzionali che con il responsabile regionale che con la direzione della giustizia. In questo momento appunto a Pugnerello il servizio continua a essere quello sulle tre giornate, continuiamo a fare la nostra pressione perché il servizio venga riaperto e ulteriormente potenziato anche con non solo il postamat ma anche con insegne e rintracciabilità del punto di servizio che attualmente è completamente invisibile a quanti passano dal centro del Pugnerello perché è sparita anche nel frattempo l'insegna che hanno dimenticato di rimontare dopo il restauro insomma, della facciata. Quindi la risposta è stata in parte positiva, nel senso che non c'è nessuna intenzione di diminuire il livello di servizio, ma al momento non hanno ancora la dotazione di personale che ne presuppone la piena funzionalità.
Vediamo al
consigliere
Tutorese se si ritiene soddisfatto della risposta.
Ma allora, io avevo fatto un'interrogazione dello scorso settembre a cui era stato risposto da parte del sindaco che si era trovato l'accordo per la riapertura e dal primo di ottobre, l'interrogazione era stata fatta il 27 o il 26, adesso francamente non lo ricordo, e quindi mi ero dichiarato soddisfatto perché se mi si risponde guarda fra 4 giorni riapre, non può che dichiararti soddisfatto. E noto che a detta del sindaco c'è stato un incontro 2 mesi e mezzo fa che però non ha prodotto nulla. In più segnalo per la prossima volta casomai che c'è appunto un incontro che il 13 maggio sul Corriere della Sera il amministratore delegato del Fante di Poste fa presente che gli utili delle poste balzano del 46% guidati da e-commerce e parchi raddoppiati. Ora questo non è nient'altro che uno dei tanti esempi che privatizzazioni totali o in parte provocano un enorme disagio alla clientela, una riduzione del personale perché tanto lavorano praticamente in regime su alcuni prodotti di monopolio, per cui gli utenti, cioè i cittadini, possono pure aspettare casomai d'inverno al freddo e al gelo e con poco distanziamento. A questo speriamo che sia un problema ovviamente superato nel caso come quest'inverno di pandemia. Quindi mi dichiaro ovviamente insoddisfatto perché non è segnato neanche una data, non è indicata la posta neanche una data, a me fa piacere che abbiano un utile maggiore quest'anno del 46%, ma quest'utile è dato anche dalla riduzione del personale. Quindi adesso andiamo incontro ai mesi estivi, per cui non credo che ci sarà una riapertura proprio nei mesi estivi, per cui andiamo come minimo all'autunno. Io credo che il Comune debba fare una maggior forma di pressione, perché non è possibile, non è tollerabile andare avanti così. Quindi mi dichiaro insoddisfatto. Grazie.
Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Interrogazione presentata dal capogruppo di Quattro Castella Bene Comune, Natale Concurresa, sull'apertura temporanea dell'esercizio CONAP alle Forche di Pugnerello. Chiamo la parola al consigliere.
Grazie Presidente. Facendo seguito a 2 precedenti interrogazioni presentate in merito all'apertura del nuovo supermercato in località Pugnerello o alla riapertura di quello esistente, anche qui alla petizione presentata da circa 200 cittadini, nella quale si sollecita una soluzione per dotare la frazione di Pugnerello di un supermercato, all'articolo apparso il 21 maggio 2021 sulla Gazzetta di Reggio, nel quale il sindaco affermava che Conad del Colle intende aprire un nuovo supermercato a Pugnerello centro e in caso di ritardi nella progettazione esaminare la riapertura temporanea dell'esercizio Pugnerello. Visto che la localizzazione del nuovo supermercato a Pugnerello centro sembra non essere immediata, dato che non paiono esserci, da quello che ne posso sapere io, spazi adeguati già utilizzabili, si chiede se Conad del Colle abbia già attivato le procedure per la riapertura dell'esercizio di Forti di Cuianello, in caso contrario se l'amministrazione comunale abbia proceduto a un sollecito a riguardo. Grazie.
Diamo la parola al sindaco per la risposta.
Allora, l'accordo, la convenzione con Conrad dispone senza sanzioni presa in soluzione del punto vendita senza preparare comunque Conrad a investire lo stesso, ma semplicemente dispone genericamente un'apertura sul centro di Cuianello. È chiaro che sono passati tanti anni da questa convenzione, questa disposizione non ha avuto corso, nel senso che Conrad fino ad oggi non ha trovato degli spazi adeguati per aprire senza un lungo processo di investimento, quindi non ha quando la convenzione un obbligo ad investire delle somme che ha investito su altre partite, su altri voci di interesse pubblico previsti in quella convenzione, e di conseguenza la posizione dell'amministrazione comunale è di andare verso comunque la promozione di un'offerta integrativa che non necessariamente sarà realizzata da Conrad, nel senso che è ragionevole pensare che un paese di 4.000 abitanti abbia bisogni e necessità che siano economicamente assolvibili da operatori che non siano anche necessariamente Conrad. Per Conrad rimane questo obbligo, ma non è un obbligo che appunto impone una cifra di investimento, un'acquisizione di aree di seguito, ma sostanzialmente dispone questo servizio. La situazione è diversa, quindi la risposta su questo tema, che è la questione principale, è che l'amministrazione è impegnata a creare condizioni e urbanistiche e anche concrete perché questa offerta venga realizzata. Nel frattempo la scelta operativa su cui il Comune non ha nessun potere e non ha nessun accordo di aprire o chiudere sulle forche, no? È chiaro che la chiusura è stata una scelta di Conrad che ha coinciso con l'apertura di Montecavolo di chiudere le forche in un locale tra l'altro di loro proprietà. È ovvio che ha creato alcuni disagi specialmente alle persone, ai cittadini che risiedono in zone che hanno meno possibilità di spostamento. In forza dell'accordo che riguarda il centro del paese, il comune continuerà appunto a sollecitare con almeno, no? Almeno a ripristinare il punto vendita delle forche, ma su cui abbiamo pochissimo potere di influenza. Se ne abbiamo poco sul centro di Cuianello, sulle forche ne abbiamo ancora meno, nel senso che non sono vincolati proprio a niente, no, sono degli operatori privati che fanno le loro scelte. Noi abbiamo invece l'obbligo e la responsabilità di servire complessivamente, di creare condizioni per servire complessivamente il paese ed eventualmente anche di facilitare l'ingresso agli altri operatori sul territorio. Questa è la nostra responsabilità prima, che coincide anche con un sollecito rispetto all'eventuale riapertura alle forze. È chiaro che nel 2021 le esigenze sono molto diverse da quelle in cui è stato stipulato questo accordo e di conseguenza occorre sulla frazione ripensare a una rete di vicinato che si rafforza, che non si ferma all'offerta attuale e che si rafforza anche grazie a una diversa modulazione della viabilità, a una creazione di spazi di vita e di relazioni diverse, che sono un po' i motivi per cui fino ad oggi non si è riusciti a far nascere una struttura che riesce a soddisfare i bisogni di breve periodo dei residenti. Mentre da altre parti, Montecavolo, Quattro Castella, Avezzano stesso, la situazione è diversa, in cui noi abbiamo questa caratteristica che è più legata insomma, alla logistica del paese, all'attraversamento di cinque arterie di grandi dimensioni con un traffico intenso. l'impegno ovviamente che chiedo il Curese sull'ultimo punto c'è, ma non è quello principale. Quello principale è di creare condizioni su Pujanello perché ci sia un punto vendita dove si possa fare una spesa decente senza bisogno di imbarcarsi in macchina per andare in altre parti.
Allora, io avevo presentato, come ho detto nell'interrogazione, già l'ultima interrogazione in precedenza, nel settembre 2019, dove era stato risposto dal sindaco che quei primi mesi del 2020 sarebbe stato aperto un nuovo negozio, riaperto il vecchio, poi ovviamente è arrivato il Covid, per cui non si fa ovviamente il Covid, è arrivato il Covid, per cui non si fa ovviamente una colpa a nessuno, e una di settembre del 2020, sempre sullo stesso argomento, dove era stato appunto risposto così, nello stesso modo praticamente con cui mi è stato risposto oggi. Sono anch'io assolutamente d'accordo, convengo col sindaco che il problema è nella convenzione del 2015, non c'era il sindaco Olmi, era una precedente amministrazione ma sempre dello stesso colore, e questa convenzione, come ha detto appunto il sindaco, non obbligava, non imponeva di mantenere aperto il punto vendita o di aprire un altro Pujanello, ma lasciava in poche parole carta bianca al privato se la voleva. E lì il problema, e credo anche l'errore che ci stiamo trascinando avanti. Ora però c'è qualcosa che non mi torna tra quanto ha detto adesso il sindaco Olmi e quanto è stato rilasciato nell'intervista che ho appunto citato nell'interrogazione di Daniela Aliu del 21 maggio 2021. Perché? In questa intervista, con il titolo Il Conad è disponibile all'apertura transitoria del negozio di Forche, è tutto virgolettato, quindi qualcosa, per questo che dico che qualcosa non torna, sempre virgolettato, procede alla progettazione del nuovo punto vendita a Pujanello. Il sindaco Olmi, sempre virgolettato, dice: abbiamo incontrato il recente proprietario delle strutture Conad Montecavolo e Albinea, spiega il primo cittadino, ci hanno fornito evidenza di un rilevante avanzamento rispetto alla progettazione del nuovo punto vendita a Pujanello centro, quindi si vorrebbe anche capire centro dove. Inoltre ci hanno confermato la disponibilità, in caso di ritardo nella progettazione del nuovo negozio, però è evidente che a questo si riferiscono, a esaminare una temporanea riapertura del punto vendita di Forche, sempre virgolettato. Di questo, di un mese fa, poco più di un mese fa, il sindaco nella sua risposta non ha fornito nessuna evidenza e nessuna specifica. E quindi mi sembra che siamo alla stessa situazione, pari pari, basta ascoltare la registrazione del settembre 2020, del settembre 2020. Per cui non si capisce se questa intervista è, anche se non credo, perché immagino che la giornalista in questione abbia semplicemente riportato delle cose che gli sono state dette o meno. Comunque, ovviamente mi dichiaro insoddisfatto, così come immagino sia sulle poste che sulla petizione testa del Comune saranno insoddisfatti gli oltre 200 cittadini, perché la risposta ancora una volta non c'è. Questo è un'estrema sintesi. Per cui aspettiamo la volontà del Conad. Io credo che il Comune dovrebbe fare forse altre forme di pressione, che poi ovviamente aspetterà il sindaco e l'amministrazione, trovare, perché è una situazione che non si sblocca. Nel frattempo i cittadini, adesso speriamo che l'emergenza Covid sia terminata per tutti, ovviamente non sarebbe altro, però nel frattempo, in questo anno e mezzo, hanno subito, soprattutto ovviamente quelli delle Forche, un disagio e un disservizio non indifferente. Grazie.
Ringraziamo il consigliere e passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno. Lettura, approvazione verbale della seduta del 3 giugno 2021. Chiedo se ci sono osservazioni. Se non ci sono osservazioni, passiamo all'approvazione. Per alzata di mano. Favorevoli? Contrari? seduti. A questo punto direi se il consiglio è d'accordo dobbiamo anticipare un punto, che è il punto numero 10. Adesso, visto che ci sono due relatori, quindi poi li lasciamo liberi, quindi se adesso lo leggo il punto, così. Realizzazione di interventi urgenti di protezione civile conseguente eccezionali eventi meteorologici consistenti nella messa in sicurezza e consultamento delle arginature del Rio Enzola. Con realizzazione di manufatto derivatore in area di laminazione laterale e nella realizzazione area di laminazione messa in sicurezza del Rio Enzola. Quindi diamo la parola all'assessore Elisa Rinaldini.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti.
Scusa, c'è un problema di forma della trattazione, c'è un problema di
parentela,
esatto, di parentela come consigliera.
Okay.
Ai sensi dell'articolo 41 del regolamento, posto che c'è un problema di parentela con l'interessato della procedura espropriativa, si chiede cortesemente alla consigliera se può accomodarsi fuori, a questo fine non verrà computata nel numero dei presenti.
Fuori vuol dire che ti puoi sedere là, non è che devi stare fuori, modello vergogna.
Ok, allora come stavo dicendo, come vi era stato anticipato anche nel corso dell'ultima riunione, si è svolta la conferenza dei servizi sui progetti di messa in sicurezza e consolidamento delle arginature del Rio Enzola. La conferenza dei servizi ha dato esito positivo, quindi noi stasera ratifichiamo il procedimento. Cogliamo l'occasione quindi per illustrare al Consiglio quali sono gli interventi che verranno effettuati sul Rio Enzola. Ricordo, il Rio Enzola è un rio che si origina qui sui colli castellesi, e scorre fino all'ingresso di Bibbiano per poi essere incanalato nel Rio Quaresimo. Abbiamo ricevuto, o meglio, il consorzio di bonifica, qui rappresentato da Ron Ruffini, che ringrazio per essere qui stasera, responsabile del procedimento per questi interventi, ha ricevuto un importante finanziamento proprio perché è stato riconosciuto è stata riconosciuta la necessità di realizzare queste opere fondamentali sia per chi vive nei pressi del Rio per scongiurare eventi disastrosi, sia per chi lavora. Il Rio scorre infatti e affianca un'importante zona industriale, che è quella di Quattro Castella, la zona industriale di Bibbiano e interessa anche il centro di Bibbiano, quindi abitazioni ma anche attività lavorative. Credo sia un esempio virtuoso la concessione di questo contributo, perché in un certo senso usciamo dalla logica dell'emergenza andando verso un approccio di programmazione e di prevenzione di quelle che possono essere delle calamità. Parliamo sempre spesso dei cambiamenti climatici, quindi della necessità di migliorare la resistenza, la resilienza, no, dei territori e aumentarne la sicurezza. Quindi lascio la parola per la presentazione ad Arone Ruffini, ringrazio anche l'architetto Cioce, responsabile dell'area tecnica, e se poi ci saranno delle domande o richieste di chiarimenti risponderemo. Grazie.
Grazie. Grazie. Devo usare il microfono?
Sì, forse è meglio questo.
No, ma funziona? No, però ti do quello che
questo.
Aspetta, un po' di stanza. Ok. Bene, grazie. Buonasera a tutti, grazie assessore, buonasera sindaco. Cercherò di percorrere velocemente quelli che sono i punti, perché l'illustrazione complessiva richiederebbe molto tempo, non voglio annoiarmi. In particolare voi conoscete bene Quattro Castello, perché siete anche amministratori, quindi quelle che sono le problematiche di questi rincollinari che intercettano il paese e il borgo proprio nel loro percorso, e con delle situazioni anche di dissesto e quindi anche di rischi idraulico molto importanti. Quello di cui discutiamo stasera è il Rio Enzola, rio che come particolarità vale dell'abitato, un rio pensile, vuol dire che la quota di fondo del rio è più alta del piano di campagna, quindi è un rio arginato che in caso di rottura o eventi di piena importanti, rottura arginale potrebbe veramente causare notevoli danni alle abitazioni, alle infrastrutture, agli abitati, insomma, sia di Viviano che di Quattro Castello. Quindi i problemi ve li conoscete, quindi li salto. Questa è una cartina che dimostra quello che può essere anche con i tempi di ritorno, piogge non eccessivamente forti, quello che può essere un'esondazione che va inevitabilmente a ridosso degli abitati, quindi del centro abitato. E quindi a seguito di questi rischi la bonifica ha avuto il compito di fare uno studio per quanto riguarda il rio Enzola per messa in sicurezza dello stesso, però la regione ha detto ok, mi fate uno studio complessivo, però mi fate un calcolo con tempo di ritorno, quindi con un evento di piena che ha tempi di ritorno di 200 anni. Il che vuol dire che è l'evento peggiore che si verifica nei 200 anni, per cui andare a limitare o a mettere in sicurezza un rio con tempi di ritorno di 200 anni non è cosa semplice, sono interventi impegnativi. Però insomma questo è stato chiesto e su questo abbiamo lavorato. Cosa ha evidenziato lo studio idraulico? Ha evidenziato che noi abbiamo il tratto pensile, la portata con tempi di ritorno di 200 anni a circa 15 metri cubi al secondo. Posso continuare? E 15 metri cubi al secondo che non riescono a transitare nel tratto pensile, perché il tratto pensile ha una sezione tale attualmente che può smaltire 4 o 5 metri cubi al secondo, per cui gli ulteriori metri cubi che dovessero arrivare ovviamente vanno a esondare e a interessare i terreni agricoli abitati. Inoltre noi abbiamo un problema dove c'è la rotonda in via a ridosso del monte dell'abitato di Viviano, dove c'è un manufatto che scarica poi nel rio successivo, dove può transitare solo una portata di 7 metri cubi al secondo. Quindi cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato di mettere in sicurezza un tratto per garantire una portata di 7 metri cubi al secondo e la restante parte accumularla in una cassa di espansione a monte della strada provinciale 23. Quello che succede, ecco, in sintesi è un po' questo, se arriva molta acqua, quindi 15 metri cubi al secondo, e lo capisce bene chiunque, la sezione di 7 metri cubi che può smaltire, l'acqua in eccesso esce e va a interessare insomma, gli abitati e la parte agricola. Questa è un'altra visione vista dal basso, e questo è il punto dove ci ha costretto al calcolo dei 7 metri cubi del tratto pensile, perché proprio in quella rotonda dove c'è il manufatto che riesce a smaltire 7 metri cubi. Per cui è stata pensata per accumulare gli altri 7 metri cubi la cassa di espansione dove c'è evidenziata con la freccia l'area di intervento, cioè che riuscite a vedere la relazione alla cassa. Questa è la situazione un po' del rio Enzola, quindi con argini fortemente erosi, rabberciati, con delle opere un po' anche di contenimento, con il rischio di caduta di questi depositi e quindi anche di occlusione del rio in caso di pioggia poi facile che esca, per cui c'è la necessità proprio di mettere in sicurezza tutto il tratto. Qui anche qui vedete l'argine di fatto è stato completamente eroso, per cui andando a sottigliare l'argine ovviamente si va a ridurre quella che è la stabilità dello stesso e con il rischio di cedimento. E queste sono altre foto. Allora, a seguito di ciò la regione ci ha finanziato 3 interventi. Il primo, la realizzazione della cassa di laminazione di 700.000 euro, che è quella che sarà realizzata a monte della provinciale. Poi abbiamo 2 interventi di messa in sicurezza del tratto pensile, il primo di 650.000 euro e il secondo di 1.100.000. Adesso vi spiegherò dove esattamente si interviene. Allora, il primo tratto dove si interviene è quello, vedete in giallo, l'ho evidenziato, praticamente un tratto di 400 metri che interessa tutta la parte in destra idraulica
dell'area artigianale di Quattro Castella. Lì sarà realizzato un manufatto in calcestruzzo ad U, rivestito in mattoni, di altezza di 1,70 per una dimensione di base di 2,50 m, proprio per garantire il transito dei 7 metri per secondo. Questo è il punto dove sarà realizzata la cassa, e il tratto cerchiato in rosso è il tratto pensile, che è oggetto del secondo intervento.